che ci stiamo preparando, oltre quel libro, perché poi dopo lo scriverò anche sul dialogo, ma oltre quel libro di prima, cioè Sicre, ho portato altre due cose che possono essere interessanti. Una di un gesuita ordinario di profetismo al biblico, cioè padre Pietro Bovatti, questo è il suo ultimo libro, Così parla il Signore, studi sul profetismo biblico. Non è un libro sistematico sul profetismo, ma presenta almeno alcune cose ed è molto bello. Questo invece è appunto scritto da Alexander Rofè, Introduzione alla letteratura biblica. Lui di origine italiana, ma è professore all'Università Ebraica di Gerusalemme. È un bellissimo libro, ancora, è proprio un quadro generale sul profetismo, eh? Bene, allora ripartiamo adesso guardando almeno due tessiture. Non riusciamo a fare tantissimo, ma visto che la cosa importante, mi sembra, anche da come voi avete chiesto, cioè quella di leggere dei testi, e allora guardiamo due tessiture. La prima sarà il profeta e Dio, quindi il rapporto tra Dio e il profeta, e il secondo il rapporto tra il profeta e la società. Intanto che ancora ci sistemiamo, appunto, non mi ricordo il suo nome, Mario mi ha detto appunto che ormai è stato provato sia a Pozzuoli che a Cuma che il rituale dell'incenso era pilotato, perché c'erano delle aperture delle aperture che permettevano all'aria di tirare più, tirare meno. Quindi, ma questo, forse ce n'erano anche altre di quelle però che erano pilotate, però questo era normale,
se ci pensate.
Ecco, esatto, però, sì esatto, sì, a Pozzuoli col fondo, va bene, ok. Ascoltiamo tre racconti profetici di tutti e tre questi personaggi, cioè Isaia, Geremia ed Ezechiele, e guardiamo un po' le differenze che mi pare possano essere, come dire, molto indicative per vedere la tipologia della chiamata profetica. Primo profeta, Isaia 6, non è raccontato come prima pagina, invece come faranno Geremia ed Ezechiele, che raccontano appunto come primo, nel primo capitolo la loro vocazione, ma nel capitolo 6. Nell'anno in cui morì il re Ozia, io vidi il Signore seduto su un trono alto ed elevato. I lembi del suo manto riempivano il tempio. Sopra di lui stavano dei serafini. Ognuno aveva 6 ali. Con 2 si copriva la faccia, con 2 si copriva i piedi e con 2 volava. Ambientazione? Tempio, cultuale, religiosa, liturgica. Ricordiamoci bene, siamo nell'ottavo secolo e questo è l'Isaia che dice: il Tempio di Gerusalemme non cadrà mai perché è la sede di Dio. Perciò dove può avere la vocazione? Dove può sentire la voce di Dio? Nel Tempio, in un momento appunto del culto. Proclamavano l'uno all'altro dicendo: santo, santo, santo il Signore degli eserciti, tutta la terra è piena della sua gloria. Vibravano gli stipiti delle porte a risuonare di quella voce, mentre il tempio si riempiva di fumo. E dissi: oimè, io sono perduto, perché uomo dalle labbra impure io sono, e in mezzo a un popolo dalle labbra impure io abito. Eppure i miei occhi hanno visto il re, il Signore degli eserciti. Ancora, guardate, ancora una volta si ripete: il tempio si riempiva di fumo. Speriamo che qua la libanomanzia fosse non pilotata, per scherzo, ma l'idea è proprio quella cultuale. Quindi il tempio inondato delle preghiere e della ritualità, e c'è una risposta da parte del profeta, una affermazione da parte del profeta: si sente impuro, cioè inadatto solo a essere lì, è inadatto, ed è inadatto non solo lui ma anche tutto il popolo, perché la stessa caratteristica la vive lui e il popolo, cioè l'impurità. Vedete, questo è proprio un elemento quasi dal libro del Levitico, è un elemento tipicamente cultuale l'impurità. E questa idea, però, i miei occhi hanno visto il re. Seconda parte: allora uno dei serafini volò verso di me. teneva in mano un carbone ardente che aveva preso con le molle dall'altare. Egli mi toccò la bocca e disse: ecco, questo ha toccato le tue labbra, perciò è scomparsa la tua colpa e il tuo peccato è espiato. Vedete, ancora un'altra volta, ciò che si fa nel tempio: prendere le molle dall'altare e purificare qualcosa, un po' come se permettete l'acqua benedetta, che ci, appunto, ci aspergendoci ci purifica in un certo senso. Qua abbiamo proprio questa idea. Lui ode, qua ha visto, ha dichiarato di aver, i miei occhi hanno visto il re, il signore degli eserciti, che era stato inneggiato qua. Questo probabilmente era un canto cultuale che veniva cantato nel tempio, ma viene cantato anche durante la nostra celebrazione eucaristica, per esempio, quindi è proprio un canto liturgico. Ed ecco, lui ha visto e adesso udì la voce del Signore che diceva, vedete, direttamente, non c'è una mediazione, lui la sente direttamente questa voce: chi manderò e chi andrà per noi? Ricordate cosa abbiamo letto del libro dei Giudici? Chi andrà per noi? Ancora una volta è una chiamata per tutto il popolo. E Isaia, un po' così esagerato, ci sono io, sottolineo questo, presente, io per tutti, faccio tutto io.
Sarà l'unico.
Esatto, sarà l'unico, perché gli altri vedranno bene di non esaltarsi troppo per questa chiamata, perché capiranno quali sono anche le conseguenze di questa chiamata. Ma lui dice: eccomi, manda me. È una fotografia di un tipo di chiamata, un tipo di risposta, e anche di un ruolo profetico tipico. E gli disse, Dio disse: vai e riferisci a questo popolo. Questa era la domanda che aveva fatto l'anno scorso il signor Mauro: ascoltate pure ma non comprenderete, osservate pure ma non conoscerete. Rendi insensibile il cuore di questo popolo, rendilo duro d'orecchio e acceca i suoi occhi, e non veda con gli occhi, né oda con gli orecchi, né comprenda col cuore, né si converta, in modo da essere guarito. Già l'anno scorso dicevo, forse l'unica delle cose che potrei dire, e posso ripetere perché non ho trovato niente di meglio per adesso, cioè tutta questa ostinazione che viene data è appunto perché l'opera salvifica di Dio sia solo di origine divina. Non perché qualcuno capisce, non perché sia merito suo comprendere, ma perché Dio riesce a superare qualsiasi incomprensione, qualsiasi durezza d'orecchi, qualsiasi accecamento degli occhi. Non so se prendo
qui. Quei farisei, mi sembra che si parlano di questo genere.
Sì, esatto, sì, e si riporta proprio questa frase. Ricordiamoci, grazie Tottino per questo, ricordiamoci che nel Nuovo Testamento saranno due i profeti che saranno richiamati maggiormente, più di tutti legati a Gesù: Isaia in primis, continuamente ripetuto, e ogni tanto anche Geremia. Poi ci ricordiamo il segno di Giona, ancora frasi di piccoli profeti, ma i due grandi profeti, come dire, messianici che hanno preparato sono Isaia, e questo viene ripetuto in tutti i Vangeli sinottici, mi pare, in tutti e tre, perché c'è in Marco e quindi ci saranno anche negli altri due, e poi Geremia. Io dissi: fino a quando, Signore? Questa l'ho messa in grassetto perché è una frase tipica della rivelazione profetica, cioè ciò che sta avvenendo, il disastro, la catastrofe, fino a quando durerà? Questo viene chiesto continuamente: fino a quando durerà? Egli rispose: fino a quando le città non siano devastate, senza abitanti, le case senza uomini e la campagna resti deserta e desolata. Il Signore scaccerà la gente e grande sarà l'abbandono della terra. Ne rimarrà una decima parte, ma sarà ancora preda della distruzione, come una quercia e come un terebinto, di cui alla caduta resta il ceppo. Seme santo sarà il suo ceppo. Il racconto di vocazione è sempre un racconto di sintesi di tutta l'opera profetica. Non è scritto all'inizio, non è il primo racconto che scrive il profeta, spesso è l'ultimo racconto. Un po', se ci pensate, non so per i sacerdoti, ma un po' per ogni vocazione, forse anche per le religiose, la certezza della vocazione non arriva il primo giorno, anzi è più avanti che, se si potesse, si scrivesse il giorno della propria vocazione o il periodo della vocazione, perché è più avanti che si fanno più chiare le cose e uno ha la capacità di rileggere anche con la propria storia, dire: guarda, all'inizio non credevo. Anche il matrimonio, no? Qualsiasi tipo di vocazione si capisce pian piano, e solo dopo anni uno dice: guarda, e mi era stato preparato proprio in modo misterioso, e tutto quello che ho fatto, io lo penso anche per me, ma tutto quello che ho fatto credevo fosse un po' dimenticato, perso, sparpagliato, e invece tutto è ritornato. Questo lo dico soprattutto in riferimento a questo, cioè seme santo il suo ceppo. Se ci pensate, questa immagine un po' bucolica del ceppo che diventa santo è la stessa immagine del germoglio, è la stessa immagine che poi viene detta del resto di Israele. Cioè Dio non ha bisogno di grandi numeri, ecco perché quasi viene detto tutte le città possono essere devastate, ma il seme rimarrà, perché sarà quel seme a far fruttificare, eh? Questa è un'idea tipica del proto Isaia.
Appunto, immagine, non avevamo ancora visto un'immagine, il serafino che purifica la bocca di Isaia. Geremia, questa è un pochino più famosa, di tenore un po' diverso, come vedremo. Ho dimenticato di sottolineare una cosa, scusate. Guardate, nell'anno in cui morì il re Ozia, viene sempre dato un contesto temporale, sì. Quindi una coordinata, grazie, una coordinata temporale, più o meno precisa. Storica, cioè vi è andato un tempo in cui questo è avvenuto, eh? Guardate Geremia, che è un pochino più pivinco, come si dice in italiano? Pignolo, mi vengono più perché è la lingua madre il sardo, quindi è normale. Parole di Geremia, figlio di Chelchia, uno dei sacerdoti che risiedevano ad Anatot nel territorio di Beniamino. A lui fu rivolta, questa è una di quelle frasi tipiche della profezia, cioè di queste frasi tipo, la parola del Signore al tempo di Giosia, figlio di Amon, re di Giuda, l'anno tredicesimo del suo regno. Guardate com'è più preciso, eh? E successivamente anche al tempo di Joiachim, figlio di Giosia, re di Giuda, fino alla fine dell'anno undicesimo di Sedecia, figlio di Giosia, re di Giuda, cioè fino alla deportazione di Gerusalemme avvenuta nel quinto mese di quell'anno. Mi fu rivolta questa parola del Signore. Geremia non vede,
non sente.
Mi fu rivolta questa parola del Signore. Isaia era stato categorico, aveva visto il Signore e sentito la sua voce. Questa formula invece è una formula che, come vedremo anche dal contenuto, è una formula più di ispirazione profetica. Abbiamo già un'altra tipologia, guardate, la parola che gli è data al profeta è: prima di formarti nel grembo materno ti ho conosciuto, prima che tu uscissi alla luce ti ho consacrato, ti ho stabilito profeta delle nazioni. Vedete, anche questo evidenzia ancora di più come la coscienza profetica arriva dopo su un qualcosa che Dio, a cui Dio aveva dedicato tempo molto prima, già dalle viscere della madre lo aveva formato come profeta, lo aveva conosciuto e consacrato. E Geremia, al contrario di Isaia, risponde: ahimè, Signore mio, ecco, io non so parlare perché sono giovane. Non ha fatto come Isaia subito, io, tutt'altro. Appena viene chiamato, dice: c'è molta gente qua adesso, a me, Chi vi ricorda questa obiezione?
Mosè.
Gedeone, tutti i personaggi che ritraggono e dicono: no, un attimo, ricordate Mosè? No, proprio io no, sono balbuziente, non riesco, non fa, che cosa dirò, che cosa mi chiederanno? Geremia appunto ha questa costituzione profetica. Ma il Signore mi disse: non dire sono giovane, tu andrai da tutti coloro a cui ti manderò e dirai tutto quello che io ti ordinerò. Vedete chi sono i soggetti dei verbi? Io, cioè Dio.
Ricorda molto anche quando Gesù dirà ai discepoli: non preoccupatevi di cosa direte.
Ma lo spirito, sì, assolutamente. Non aver paura, e anche lui continua a dire della paura. Ricordate la frase non temere, che verrà ripetuta, è proprio la frase tipica della missione. Cioè ti sto dando una missione, siccome è divina, è troppo grande, la tua paura quasi autentica che questa missione è divina. Quindi, come?
Non temere temere Giuseppe.
Sì, sì, non temere Giuseppe, non temere Abramo, continuamente, non temere Maria, l'angelo, perché appunto questo è, come dire, il sigillo che la missione è divina, troppo grande per un uomo. E allora Dio deve dire non aver paura di fronte a loro, perché io sono con te per proteggerti, oracolo del Signore, un'altra frase tipicamente profetica. Il Signore stese la mano e mi toccò la bocca. Di là era stato il serafino col carbone ardente a purificare la bocca. Qua invece il Signore stende la mano, mi toccò la bocca e mi disse: ecco, io metto le mie parole sulla tua bocca. Nessuna purificazione, perché non siamo nel contesto templare, nel contesto culturale. Questo l'abbiamo visto fin da subito. Siamo nel contesto dell'intimità tra il profeta e Dio. Prego, sì.
Mi stese la mano, ma qui dice, vi fu rivolta questa parola al Signore,
sì.
Non è come Isaia, lui,
sì.
Però poi il Signore stese la sì. mano, e allora questo,
vede come sta parlando appunto con tante immagini, questo dobbiamo abituarci con i profeti, utilizzano tante immagini proprio per far comprendere da dove gli arriva la parola che lui deve dire, arriva direttamente da Dio. È come se, non sappiamo se questo sia avvenuto letteralmente, ma questo non ci interessa. Ci interessa il fatto che lui stia dicendo questa parola che io sto riferendo mi è stata data direttamente da Dio.
Ecco, usa questo termine,
sì.
Stese la mano.
Sì, sì, stese la mano. Ecco, io metto le mie parole sulla tua bocca. Vedi, oggi ti do autorità sopra le nazioni e sopra i regni. Vede qua, adesso qua dice, mi disse. Qua era parola profetica, quasi di ispirazione, ma qua c'è una distesa della mano e un mi disse, e continuano ad innescare immagini, ad innestare immagini continuamente i profeti, sì sì, a vari livelli. E guardate la vocazione del profeta Geremia: oggi ti do autorità sopra le nazioni e sopra i regni, non solo per Israele, ma sopra le nazioni e sopra i regni, per sradicare, demolire, distruggere, abbattere, edificare e piantare. Come dire, su 6 verbi 4 non sono tra i migliori, perché deve sradicare, demolire, distruggere, abbattere, e sarà appunto la caratteristica tipica del profeta Geremia, che già solo nell'immagine, guardate, è un profeta un po' cruciato,
sconsolato,
perché deve combattere un po' col popolo che non accetta il fatto che lui debba distruggere, sradicare, demolire e... qual era l'altra cosa?
Abbattere.
E abbattere, ma dall'altra parte ha anche il dovere, perché Dio gli ha dato questo compito, ha il dovere di seguire la voce. Ricordate che Geremia è uno dei profeti che viene buttato nella cisterna, che rischia di essere ucciso, un profeta che cercano di uccidere più volte, il re non lo sopporta, perché ogni volta che arriva Geremia, ogni volta che nominano Geremia è sempre contrario a quello che vuole il re. Non è un profeta di corte, assolutamente. È l'uccellaccio del malaugurio, e lui appunto in quelle famose confessioni dice: ma chi me l'ha fatto fare? Ma perché mi hai chiamato? Potevo fare altro nella vita, perché mi hai chiamato? Ma non posso liberarmi dalla tua parola, quindi io sono profeta per questa nazione. Ezechiele, qua Ezechiele sarà il più simpatico tra tutti, collocazione storica. Nell'anno trentesimo, nel quarto mese, il 5 del mese, mentre mi trovavo fra i deportati sulle rive del fiume Chebar, i cieli si aprirono ed ebbi visioni divine. Era l'anno quinto della deportazione del re Joachim, il 5 del mese. La parola del Signore fu rivolta al sacerdote Ezechiele, figlio di Buzzi, nel paese dei Caldei, lungo il fiume Chebar, cui fu sopra di lui la mano del Signore. Prima non vi ho fatto notare una cosa.
Un attimo.
Come?
Un attimo.
Esatto, anche qua era così. Parole di Geremia, figlio di Cherchia, uno dei sacerdoti, sta parlando in terza persona. Vedete, questa l'avevo notato lei, mi ero dimenticato di farla notare. È un narratore. Uno, come normale, anche per le tradizioni profetiche, i discepoli dopo di lui, alcuni dicevano che è stato Baruch a scrivere questo, ma non sappiamo il nome, viene messa appunto la collocazione storica. Anche per Ezechiele avviene così. Nell'anno trentesimo, nel quarto mese, mentre mi trovavo, prima persona, discepolo precisa. Era l'anno quando fu rivolta al sacerdote Ezechiele, figlio di Buzzi. Vedete? Altra persona. Viene innestato. E guardate come la collocazione storica, appunto, è molto più puntuale. Addirittura dice anno, mese, giorno. Io guardavo, prepariamoci alle visioni di Ezechiele. Io guardavo ed ecco un vento tempestoso avanzare dal settentrione, una grande nube e un turbinio di fuoco che splendeva tutto intorno, e in mezzo si scorgeva come un balenare di metallo incandescente. Qua adesso non siamo assolutamente all'interno di un contesto templare, culturale. Vedete, siamo più in un contesto naturale, sembra quasi un momento di divinazione, quella la prima induttiva. Certo, ma non è finito, perché Ezechiele l'ho messo per terzo, perché assomma tantissime tipologie, quindi ci faremo un po' trasportare da Ezechiele, forse anche confondere da Ezechiele. Al centro una figura composta di quattro esseri animati, di sembianza umana, con quattro volti e quattro ali ciascuno. Le loro gambe erano dritte e i loro piedi come gli zoccoli d'un vitello, splendenti come lucido bronzo. Sotto le ali, ai quattro lati, avevano mani d'uomo. Tutti e quattro avevano le proprie sembianze e le proprie ali, e queste ali erano unite l'una all'altra. Quando avanzavano, ciascuno andava dritto davanti a sé senza voltarsi indietro. Mi sta ricordando qualcosa?
I simboli dei
degli evangelisti, esatto.
Perché degli evangelisti?
Sì, degli evangelisti. Sì, sì, ok, ok. Vi ricorda qualcos'altro questa ambientazione di
l'Apocalisse?
L'Apocalisse. Quanto alle loro fattezze, avevano facce d'uomo. Poi tutte e quattro facce di leone a destra, tutti e quattro facce di toro a sinistra e tutti e quattro facce d'aquila. Non so se è tutto chiaro, eh? Vedete come siamo proprio in una visione. Avevano ragione quei ragazzi. Che cosa siete fatto? Allora, continuiamo. Le loro ali erano spiegate verso l'alto. Ciascuno aveva due ali che si toccavano e due che coprivano il corpo. Ciascuno andava dritto davanti a sé, andavano là dove lo spirito li sospingeva e avanzando non si voltavano indietro. Tra quegli esseri si vedevano come dei carboni ardenti, simili a torce, che si muovevano in mezzo a loro. Il fuoco splendeva e dal fuoco sprigionavano bagliori. Gli esseri andavano e venivano come una saetta. Io guardavo quegli esseri ed ecco sul terreno una ruota. Compare adesso questo gioco della ruota, eh? Sembriamo in Formula 1 adesso, attenzione. Al fianco di tutti e quattro. Le ruote avevano l'aspetto e la struttura come di topazio e tutte e quattro la medesima forma. Il loro aspetto e la loro struttura erano come di ruota in mezzo a un'altra ruota. Potevano muoversi in quattro direzioni, procedendo non si voltavano. Avevano dei cerchioni molto grandi e i cerchioni di tutte e quattro erano pieni di occhi. Quando quegli esseri viventi si muovevano, anche le ruote si muovevano accanto a loro, e quando gli esseri si alzavano da terra, anche le ruote si alzavano. Dovunque lo spirito li avesse sospinte, le ruote andavano e ugualmente si alzavano, perché lo spirito degli esseri viventi era nelle ruote. Tutto chiaro? Abbastanza. Quando essi si muovevano, anch'esse si muovevano. Quando essi si fermavano anch'esse. E quando essi si alzavano da terra, anch'esse ugualmente si alzavano, perché nelle ruote vi era lo spirito degli esseri viventi. Guardate come è ampolloso il racconto di Ezechiele, come ripete, come precisa. Questo ci deve servire, questo è il primo capitolo, primo, secondo e terzo capitolo della sua vocazione, ci deve servire per quando leggiamo il testo di Ezechiele, che ripete continuamente nelle sue profezie, riprende, riporta, dice delle cose un po' strane. È un testo, è un profeta abbastanza complesso, da comprendere. Al di sopra delle teste degli esseri viventi era disteso una specie di firmamento, simile a un cristallo splendente, e sotto il firmamento erano le loro ali distese, l'una verso l'altra. Ciascuno ne aveva due che gli coprivano il corpo. Quando poi mi direte quante ali hanno queste. Sta continuando con queste ali. Quando essi si muovevano, io udivo il rombo delle ali, simile al rumore di grandi acque, come il tuono dell'Onnipotente, come il fragore della tempesta, come il tumulto d'un accampamento. Quando poi si fermavano, ripiegavano le ali. Molto bene. Ci fu un rumore al di sopra del firmamento, che era sulle loro teste. Sopra il firmamento, che era sulle loro teste, e tre volte, apparve qualcosa come una pietra di zaffiro in forma di trono, e su questa specie di trono in alto una figura dalle sembianze umane. Finalmente troviamo qualcuno. Da ciò che sembravano i suoi fianchi in su, mi apparve splendido come metallo incandescente, e dai suoi fianchi in giù mi apparve come di fuoco. Era circondato da uno splendore simile a quello dell'arcobaleno fra le nubi in un giorno di pioggia. Così percepì in visione la gloria del Signore. Tutto questo di preparazione era la preparazione della gloria di Dio. Vedete la tipologia? Mentre Isaia ce l'ha presentata a livello cultuale, con l'incenso, col tempio, col canto, con due serafini, anzi con uno solo mi pare, ce n'era, che gli tocca il... Geremia neanche uno, invece Ezechiele è in un tempo. Perché sto dicendo tutto questo? Perché vi ricordo che il tempio di Gerusalemme con Ezechiele è distrutto. Non può più fare come ha fatto Isaia, collocare la sua vocazione in un momento cultuale, perché il tempio è distrutto, sta per essere distrutto. Perciò deve presentare questa gloria di Dio, e lo vedremo subito, questa gloria di Dio ormai non più legata al culto del tempio. Perché se l'avesse presentata legata al culto del tempio, gli avrebbero detto: ma che cosa hai fumato tu, veramente? Invece in questo modo è più attendibile, perché Dio sarà uscito dal tempio. Quando la vidi, caddi con la faccia a terra e udì la voce di uno che parlava. Vedere e sentire. Mi disse: figlio dell'uomo, qua sarà tutto più naturale, la parte delle visioni è quasi terminata. Mi disse: figlio dell'uomo, alzati, ti voglio parlare. A queste parole uno spirito entrò in me, mi fece alzare in piedi e io ascoltai colui che mi parlava. Mi disse: figlio dell'uomo, io ti mando ai figli di Israele, a una razza di ribelli che si sono rivoltati contro di me. Essi e i loro padri si sono sollevati contro di me fino ad oggi. Quelli ai quali ti mando sono figli testardi e dal cuore indurito. Tu dirai loro: dice il Signore Dio, ascoltino o non ascoltino, dal momento che sono una genia di ribelli, sapranno almeno che un profeta si trova in mezzo a loro. Abbiamo visto i termini della missione, no? Ribellione del popolo e l'invio da parte di questo profeta. Anche se non ascoltano, non fa niente. L'importante è che questa figura profetica ci sia. Ma tu, sarà interessante dopo quando guardiamo le azioni simboliche di Ezechiele, sono le più simpatiche. Ma tu, figlio dell'uomo, non li temere, non avere paura, vedete i termini ritornano, delle loro parole. Essi saranno per te come cardi e spine, non carciofi, cardi e spine, e tra loro li troverai in mezzo a scorpioni. Ma tu non temere le loro parole, non ti impressionino le loro facce, perché sono una genia di ribelli. Ascoltino o no, dal momento che sono una genia di ribelli, tu riferirai loro le mie parole. Figlio dell'uomo, tanto per non ripetere troppo, figlio dell'uomo, ascolta ciò che ti dico e non essere ribelle come questa genia di ribelli. Apri la bocca e mangia ciò che ti do. Io guardai ed ecco una mano tesa verso di me teneva un rotolo. Abbiamo trovato per tre volte bocca e qualcuno che va a toccare la bocca del profeta. In Isaia il carbone ardente, in Geremia mette le parole, adesso Ezechiele esagera, presenta, mi dà da mangiare il rotolo, il vero e proprio rotolo. Lo spiegò davanti a me, era scritto da una parte e dall'altra e conteneva lamenti, pianti e guai, quindi era scritto fronte e retro questo rotolo. Terzo capitolo. Mi disse: figlio dell'uomo, mangia ciò che ti sta davanti, mangia questo rotolo, poi vai e parla alla casa di Israele. Io aprì la bocca ed egli mi fece mangiare quel rotolo, dicendomi: figlio dell'uomo, nutri il tuo ventre e riempi le tue viscere con questo rotolo che ti porgo. Io lo mangiai, fu per la mia bocca dolce come il miele. Cosa vi ricorda questa espressione?